Ave Maria, cari amici della Radio Buon Consiglio, siamo insieme per questo nostro incontro settimanale e lo vogliamo iniziare con una preghiera per affidarci al Signore in questo momento molto bello, ecco, dell'anno liturgico. E siamo appunto, ecco, alla fine dell'anno liturgico, inizia il nuovo domenica prossima, novena all'Immacolata. E così via, festa della medaglia miracolosa. Bene, allora tante grazie sono per scendere su di noi, ecco, sicuramente, perché ogni festa mariana, ogni momento straordinario dell'anno di preghiera della Chiesa, il Signore manda le sue grazie sul mondo intero e su tutte le anime ben disposte. Allora, cominciamo con una preghiera. Avvicino la statua della Madonna, eccola qui. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Cuore Immacolato di Maria, prega per noi. Beata Vergine Maria della Medaglia Miracolosa, prega per noi. Invochiamo lo Spirito Santo. Vieni, Spirito Santo, riempi il cuore dei tuoi fedeli e accendi in essi il fuoco del tuo amore. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ecco, spero che questa volta non rallenti troppo la registrazione. Comunque, va bene. Se rallenta, abbiate pazienza. Siamo in attesa che arrivi una buona linea internet. E quindi, ecco, confidiamo. Intanto l'audio sembra che funzioni bene. Bene, allora. E stavamo vedendo per i nostri incontri di spiritualità, per la Radio Buon Consiglio, incontri del mercoledì, qualcosa a partire da questo testo, Padre Pio nella sua interiorità, perché ci aiuti a vivere bene la nostra consacrazione alla Madonna per vivere più perfettamente la nostra consacrazione battesimale. Questo è lo scopo, questo è il fine anche di questi nostri incontri, soprattutto però della consacrazione alla Madonna, e cioè aiutarci a vivere bene il battesimo, il sacramento del battesimo, il sacramento anche della cresima, possiamo dire portare frutti di vita eterna. Allora, Padre Pio è un grande maestro di vita cristiana, di spiritualità, e allora lo stiamo seguendo con questi nostri incontri perché ci aiuti appunto ad approfondire e anche a essere più concreti nel vivere la nostra vita cristiana, che ci aiuti a essere più coerenti. E vedete che a un certo punto sì, possiamo anche capire tante cose della vita cristiana, però l'impulso interiore viene dalla grazia di Dio, ecco, c'è bisogno di una grazia speciale per poter vivere poi quello che si è capito e quello che chiediamo, quella grazia che chiediamo umilmente nella preghiera insistente. Ecco, però insieme alla preghiera senz'altro ci vuole poi la buona volontà, ecco, l'esercizio della buona volontà, ecco, per fare quello che Dio vuole da noi. Bene, sembra sto monitorando che la diretta vada meglio, ho ridotto un po' la qualità, però ecco, almeno non va a discapito un po' non va a discapito del video, ecco, nel senso che non ci sono scatti nella riproduzione delle immagini. Bene, allora, Padre Pio, abbiamo visto il primo comandamento: io sono il Signore tuo Dio, non avrai altri dèi fuori di me. E abbiamo visto la prima parte, doveri verso Dio, in particolare la preghiera. Abbiamo visto come Padre Pio riesce ad avvicinare tante anime alla preghiera. e riesce anche a, come dire, a fare in modo che si radichino queste anime nella preghiera, e lo fa con maniere proprio da cappuccino, insomma, da francescano, molto energico, ecco, apparentemente rude. In realtà non è così, come quell'uomo a cui aveva dato per penitenza, ecco, solo perché aveva detto che non è che pregava tanto. Padre Pio chiese a quest'uomo: figliolo, preghi? Rispose: non molto, padre. E Padre Pio di rimando: figliolo, chi prega si salva, chi non prega si danna. Chi prega poco è in pericolo. Per penitenza dirai 90 Paternoster, 90 Ave Maria, 90 Gloria Padre tutti i giorni per 3 mesi, come penitenza della confessione. Perché non pregava, non pregava. E quell'uomo lo fece. Poi ritornò da Padre Pio dopo un certo tempo, anche dopo oltre beh, assolta la penitenza, poi si ritrovò a passare da Padre Pio dopo un certo tempo, ricevette un'altra penitenza ridotta alla metà, 45 Padre Nostro, Ave Maria, Gloria al Padre, tutti i giorni per non 3 mesi, ma 45 giorni, e poi la terza volta 15 Padre Ave Gloria, ecco, per 15 giorni. Vedete, l'educazione di Padre Pio. Un'educazione fatta non solo di belle parole, di bei pensieri, ma belle esortazioni, ma proprio, ecco, un insegnamento fatto di cose concrete. Quell'uomo, qual è la reazione di quell'uomo? Quell'uomo poi per 40 anni, nonostante per tanti anni fino alla fine della vita, non ha mai smesso di dire quei 15 Pater Ave Gloria tutti i giorni, no, messa quotidiana, e famiglia e lavoro in negozio molto intenso. Quindi vedete, quell'uomo aveva imparato a pregare un pochino, certamente, però pregava dal niente, a dire 15 Pater Ave Gloria e messa quotidiana almeno. E così anche un altro esempio. Ma io volevo, ecco, approfittare di questo per introdurre un altro tema. Lasciamo per un momento Padre Pio. E vediamo cosa ci dice la Madonna a Fatima. Ecco, vi presento quest'altro libretto, La storia di Fatima, scritta da Lucia, una delle veggenti la più grande al tempo, è quella che è vissuta di più, oltre 90 anni, mentre i cuginetti Giacinta e Francesco, santi, sono vissuti pochi anni dopo le apparizioni, sono morti giovanissimi, 10 anni circa. Bene, allora la Casa Mariana Editrice ha pubblicato questo testo che a me fece molto bene, quando ero ragazzino, ecco, sui 12, 13, 14 anni, ecco, più o meno. L'ho riletto anche dopo da frate, appena frate, e poi ancora da sacerdote. Comunque mi ha fatto sempre molto bene, quindi ve lo raccomando. La storia di Fatima raccontata da Lucia. Il curatore di questa edizione è Donnello Castello, è quello che troviamo anche in questo, con Attilione Grisolo, Nello Castello, padre Stefano Manelli, ecco Donnello, che fu un grande figlio spirituale, è ancora vivente, ecco, di Padre Pio, ha curato questa edizione, proprio perché che c'entra la Madonna di Fatima, perché Padre Pio fu miracolato dalla presenza della Madonna lì, la statua della Madonna a San Giovanni Rotondo, stava molto male in fin di vita, la Madonna lo guarì, ecco, e quindi fu molto devoto, devotissimo al Cuore Immacolato di Maria e a Fatima in particolare, tant'è che ancora nella sacrestia, dove si vestiva Padre Pio, quella nuova, diciamo così, non nella chiesa nuova, la chiesa nuova rispetto a quella antica di Padre Pio, ecco, quella mediana, diciamo così, e c'è ancora il Cuore Immacolato di Maria, la statua, ebbene. Allora, Donnello Castello ha fatto una sintesi di quelle che sono le memorie di Suor Lucia. Quando si va a Fatima, del santuario, le librerie del santuario vi propongono, no? Questi libri, le memorie di Suor Lucia. scritte appunto da Suor Lucia di Fatima, ecco, e che era la più grande al momento delle apparizioni di Fatima, da maggio a ottobre del 1917, e poi lei ebbe altre apparizioni dopo, private, e beh, era la più grande, e poi ha scritto le memorie separate su Giacinta, su Francesco e poi su quello che ricordava di lei stessa. Ecco. E Donnello ha fatto una composizione, appunto, La storia di Fatima, così come la racconta Lucia. È un libro molto bello, molto intenso, che ci presenta il mistero di Fatima. Un mistero grandioso perché è un messaggio ricchissimo e potentissimo che non è assolutamente scaduto dopo più di 100 anni. Nel 2017 abbiamo fatto il centenario, quindi adesso sono 106 anni dalle apparizioni. Bene, non è affatto scaduto, anzi sembra proprio che sia proprio attuale. Comunque io volevo fermarmi soprattutto a proposito del primo comandamento, sui doveri verso Dio, di cui ci parlava Padre Pio, o sempre gli autori che presentano Padre Pio maestro di vita spirituale, di vita cristiana, appunto i doveri verso Dio, i doveri della preghiera. Bene, Fatima, perché vi parlo adesso che c'entra Fatima? Perché prima delle apparizioni della Madonna, dal maggio 1917, ci sono state altre apparizioni dell'angelo. L'angelo appare ai tre ragazzini per preparare l'apparizione della Madonna. E che cosa insegna l'angelo? Ci sono insegnamenti proprio sulla preghiera. La cosa che più impressiona di Fatima, no, è che la Madonna e l'angelo appaiono non a persone adulte, ma a dei ragazzini, 7 anni, 8 anni, 10 anni, dei ragazzini affidano a questi bambini, ecco, un messaggio così ricco, così bello e anche così potente. Una missione davvero grande, la missione è di portare al mondo intero il messaggio della Madonna, di preghiera e penitenza. Ecco, a cominciare da quello che l'angelo dice, appunto, qui racconta, giocavamo da qualche minuto, erano pastorelli, quindi erano andati a pascolare le loro pecorelle, e i ragazzini giocavano. Quando improvvisamente un forte vento cominciò a scuotere gli alberi, facendoci alzare gli occhi per vedere ciò che succedeva, essendo la giornata serena, e quindi come mai il vento. Vedemmo allora quella tal figura di cui ho già parlato venire verso di noi al di sopra dell'uliveto. Giacinta e Francesco non l'avevano mai vista, né io ne avevo mai parlato loro. A mano che si avvicinava ne scoprivano sempre più le fattezze. Sembrava un giovane di 14-15 anni, più bianco che se fosse vestito di neve, reso trasparente come cristallo dal sole e di una straordinaria bellezza. Eravamo sorpresi e quasi assorti. Non dicevamo parola. E invece è l'angelo che parla e dice: Non abbiate paura, sono l'angelo della pace, pregate con me. Prima apparizione dell'angelo, cosa fa l'angelo? Chiede di pregare con lui, chiede a questi tre bambini di pregare con lui, pregate con me. E inginocchiatosi, l'angelo, ginocchiatosi per terra, curvò la fronte fino a toccare il suolo e ci fece ripetere 3 volte queste parole. Vediamo anzitutto l'esempio dell'angelo, l'esempio non per lui, ma per noi di adorazione e di preghiera è proprio la prostrazione e la preghiera più elevata, quella che in Oriente è molto praticata ancora oggi. E che invece noi a volte aborriamo, no? Ci stiamo comodamente seduti, non vogliamo più stare in ginocchio, è veramente strano, no? Nemmeno quando la liturgia lo prevede e nei momenti di preghiera più intima e personale. E, ecco, preferiamo avere un atteggiamento, bah, veramente non sacro, non sacro, e ci deve essere una differenza, anche se stare seduti è anche previsto giustamente nella liturgia. Ma vedete, noi occidentali siamo molto, molto, ecco, molto razionalisti, ecco, non razionali, perché se fossimo intelligenti imiteremmo l'angelo del Portogallo. Ecco, cosa fa? Si inginocchia per terra, curvò la fronte fino a toccare il suolo. E ci fece ripetere 3 volte queste parole. E adesso viene insegnata dall'angelo ai bambini questa preghiera che noi facciamo spesso quando facciamo l'adorazione eucaristica davanti a Gesù. Ma bisognerebbe dirla anche da soli, proprio nell'atteggiamento dell'angelo, inginocchiati, faccia a terra. Ecco. E la preghiera è questa: Mio Dio, credo, adoro, spero. E vi amo, vi chiedo perdono per tutti coloro che non credono, non adorano, non sperano, non vi amano. Poi, alzandosi, l'angelo disse: Pregate così. I cuori di Gesù e di Maria stanno attenti alle vostre suppliche. Incredibile. Questa rivelazione dell'angelo, i cuori di Gesù e di Maria sono attenti, stanno attenti alle vostre suppliche, stanno attenti. Ma come? Di 3 bambini del Portogallo, poveri contadini? Sì, proprio di loro, lo dice l'angelo, stanno attenti e quindi sono contenti e ascoltano le vostre preghiere, le ascoltano. Quindi sono preghiere efficace. E poi l'angelo sparì. Ma torniamo al contenuto della preghiera, per cui vi dicevo, ed impariamo da Padre Pio, che chi prega si salva. Padre Pio cita Sant'Alfonso, no? Chi non prega si danna, ecco. E chi prega poco è a rischio di perdersi. E allora, per penitenza, 90 Pater Ave Gloria per 3 mesi tutti i giorni. Vedi, devi pregare, non se ne parla proprio che tu non preghi, non è possibile. Allora, vedete, la Madonna cosa fa? Ah, no, bene, qui abbiamo l'angelo che prepara i bambini. Vedete, prima dell'apparizione della Madonna sono preparati dall'angelo. Quindi questa preghiera, e poi viene spiegato che i bambini presero sul serio, no? E fecero davvero tanto questa preghiera, fino anche a volte a svenire, tanto erano affaticati, no? Da questa forma di preghiera, prostrati, e quindi l'ha preso sul serio. E questa preghiera li prepara a una grazia più grande. Vedete, questo è uno degli effetti della preghiera. Ti fa arrivare grazie ancora più grandi di quelli che hai, come la grazia di pregare, senz'altro. Qui la grazia di vedere un angelo, ma non è tutto, ancora di più. Allora, vediamo la preghiera. Mio Dio, credo, adoro, spero e vi amo. Vi chiedo perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non vi amano. Mi è venuto spesso da dire che questa preghiera dell'angelo 100 anni fa è stata una preghiera profetica. Vedete, l'angelo prepara i tempi della non fede, della non adorazione, della disperazione. Credo, adoro, spero. Vi chiedo perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano. Non è forse il nostro tempo, un tempo in cui la gente non crede più, non adora più, non spera più? Non è questo il tempo? Certo, vedete come l'angelo è profetico nell'insegnare questa profezia. Vedete come Fatima è profezia. È antidoto ai mali futuri. Purtroppo non prendiamo mai sul serio i profeti noi, è sempre stato così nell'antico Israele, nel nuovo Israele, è sempre stato così. Non prendiamo mai sul serio i profeti, cioè coloro che parlano in nome di Dio, e l'angelo parlava in nome di Dio. L'angelo è sempre, angelo vuol dire appunto, ma inviato da chi? Da Dio. non agisce di sua iniziativa l'angelo, fa solo, unicamente, sempre, perfettamente la volontà di Dio. Ecco allora l'angelo inviato da Dio porta questo annuncio. È il momento in cui bisogna credere per chi non crede, chiedere perdono per chi non crede, adorare e adorare anche per chi non adora e chiedere perdono per chi non adora, sperare e sperare anche per chi non spera e chiedere perdono per chi non spera. Credo, adoro, spero. È un mondo in cui non si crede più, non si adora, non si spera. Un mondo di disperati. Quando uno niente, mette nella sua vita tutto l'interesse solo all'estetica, alla salute, alla forma o ai soldi, ai piaceri, vedete che speranza è. Ma poi basta una malattia, basta un disastro. Basta un disagio e sei letteralmente disperato perché non hai nulla a cui attaccarti, nulla, perché vedi che tutto ti sfugge tra le mani. Oppure, per tentare che non ti sfugga nulla, diventi cattivo, diventi avario, tirchio, odioso, nemico di tutti. Ecco, e passi tutta la tua vita a difendere il tuo denaro, i tuoi soldi, le tue cose, le tue case, le tue macchine. Ecco, perché sono l'unica cosa a cui pensi. Bene, che vita triste questo. E invece qui ci invita a credere. Ecco, vedete anche questa affermazione. Credere, adorare, sperare. Abbiamo detto della speranza, un mondo di disperati perché si attacca alle cose della terra e non a quelle del cielo. È un mondo senza fede e l'angelo dice credo, credo a che cosa? Credo al credo della Chiesa, al credo di sempre, al credo rivelato da Dio. Vedete come è messa in discussione proprio la fede, è il secolo proprio della non fede. Era appena finito, ma non definitivamente, purtroppo il modernismo era stato attaccato pesantemente, il modernismo razionalista da Papa Pio X, però purtroppo non fu mai sradicato e continuò subdolo e poi sempre più evidente fino a che poi è scoppiato con la crisi sessantottina e poi la crisi della Chiesa e fino ai nostri giorni, giorni davvero di non fede o di crisi davvero di tanti credenti, di tanti credenti. Allora l'angelo dice, credo. Chiedo perdono per coloro che non credono. Vedete, Fatima è intercessione. Io credo, Signore, aumenta la mia fede, ma chiedo anche perdono per tutti quelli che non credono. Fatima è un luogo in cui si chiede perdono, si impetra la grazia del perdono per tutti coloro, poveretti, non credono. Non condanniamo, cioè denunciamo la mancanza di fede, la poca fede, la fede distorta. Ma non condanniamo, non spetta a noi, piuttosto supplichiamo il Signore che perdoni coloro che non credono. Preghiamo per tutti quelli che stanno rovinando la fede, purtroppo, a cominciare dai pastori, dai cattivi pastori. Ci sono, li giudichiamo, non li giudichiamo, però di fatto ci sono pastori che conducono le pecore al macello, non le curano, non le guariscono, non sono attenti a difenderle dagli errori, ma le aiutano piuttosto a vivere in un modo senza fede, senza adorazione. Ecco, allora preghiamo e chiediamo perdono. Mio Dio, dice l'angelo, credo, adoro l'adorazione. Vedete quanto è stata rovinata la fede nell'Eucaristia anche dalla prassi attuale della comunione sulla mano, sempre più diffusa. Ecco, adesso è diventata addirittura una regola, addirittura qualche vescovo dice la regola è la comunione in mano, il vescovo di San Giovanni Rotondo, no? La comunione in bocca è un abuso, ha avuto il coraggio di dire così, ma come si fa? Poveretto, veramente, veramente è triste pensare che un atteggiamento di prudenza umana, ecco, un atteggiamento dissacrante per molti casi. Ma è inutile che i preti lo sanno. Vedere come la gente prende la comunione in mano è veramente un'angoscia terribile, perché è veramente diciamo, altro che devozione, adorazione faccia a terra. C'è tanta dissacrazione, come si riceve la comunione, e poi i frammenti. Appunto, è una dissacrazione, cioè il rischio di profanazione delle specie eucaristiche è altissimo, è altissimo, è altissimo. Quindi come si fa a dire con l'angelo adoro? Eh sì, si fa, si deve dire, anzi, bisogna dire proprio così, chiedo perdono per coloro che non adorano, addirittura tratto nel sacramento eucaristico con disprezzo o con noncuranza, superficialità, non che chi fa la comunione sulla mano si voglia essere dissacrante, no, la maggior parte è ignorante. Sicuramente lo fa per ignoranza, speriamo, ecco, speriamo. Però, capite, questa, i pastori senz'altro hanno una grave responsabilità se non parlano, non spiegano, anzi, ecco, impongono una prassi, diciamo, che apre le porte alla dissacrazione. Ma a parte la ricezione dell'Eucaristia, l'adorazione deve essere continua, totale, non solo quando si riceve la comunione, ma anche in tutta la propria vita, quando si sta ore davanti al Santissimo Sacramento, davanti al tabernacolo in adorazione, da soli o quando Gesù è solennemente esposto, o ci sono in genere in tutte le chiese delle cappelle dove si fa. In tutte no, le chiese, in tutte le città c'è più o meno grandi una cappella, una chiesa in cui c'è l'adorazione perpetua, ecco. Allora dedichiamo tempo all'adorazione. Ecco, vedete, siamo nel mondo dell'attivismo, quindi si fa credere che la fede cristiana è solo azione caritativa, non è solo azione che c'è, è fondamentale l'azione caritativa. Avevo sentito il Vangelo, avevo fame, mi hai dato da mangiare, ero forestiero, mi hai ospitato benissimo. Certo, è parola di Dio, voglio dire che chi può contraddire? Nessuno, ma non è l'unico criterio del giudizio, non è l'unico momento in cui Gesù parla del giudizio finale. Anzi, Gesù dirà chiaramente, chi crederà e sarà battezzato sarà salvato. Ci vuole la fede, ci vuole il sacramento, però ci vuole la preghiera. Gesù insegnò, parlò agli apostoli sulla necessità di pregare sempre senza stancarsi. Necessità, quando si parla di necessità nel Vangelo di San Luca soprattutto, appunto è una necessità che viene da Dio, dalla volontà di Dio, è necessario, cioè che Dio vuole così. Gesù parla agli apostoli sulla necessità, appunto, per salvarsi, di pregare sempre senza stancarsi. Quindi vedete l'adorazione come fondamentale per la vita cristiana. Ecco, mio Dio, credo, adoro, spero. Vi amo. Vi chiedo perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non vi amano. Pregate così, dice l'angelo ai tre pastorelli di Fatima, i cuori di Gesù e di Maria stanno attenti alle vostre suppliche se farete proprio così. Continua Lucia, l'atmosfera soprannaturale che ci avvolgeva era così intensa che quasi non ci rendemmo più conto di esistere e restammo per un bel po' nella posizione in cui ci aveva lasciati a ripetere sempre la stessa orazione. Vedete? Per un bel po'. La presenza di Dio è comunicata da quell'apparizione dell'angelo, dall'atteggiamento di adorazione che i bambini avevano assunto. La presenza di Dio era così intensa, intima, che ci mancava il coraggio di parlare persino tra di noi. Il giorno dopo sentivamo lo spirito ancora avvolto da quell'atmosfera che solo molto lentamente andava scomparendo. Di questa apparizione a nessuno venne in mente di parlare o di raccomandarne il segreto. si era imposto da sé. Era così intima che non era facile farci sopra il benché minimo commento. Forse ci impressionò di più perché fu la prima a essere così chiara. Le sue parole dell'angelo si fissarono talmente nel nostro spirito che non le scordammo più, eppure erano bambini, 7 anni, 9 anni, 10 anni. E da quel giorno trascorremmo molto del nostro tempo prostrati così a terra a ripetere quelle parole fino ad accasciarci per la stanchezza. Fa sorridere, no, questo coraggio di questi bambini. Da allora in poi passammo molto del nostro tempo libero, perché erano pastorelli e stavano in campagna, però capite come l'angelo li indirizza a qualcosa di nuovo, di straordinario, di grande, invece di Eppure voi dite, erano bambini, eh sì, la pedagogia divina è la più santa, la più saggia, ma chi siamo davvero noi per metterci contro Dio, al di sopra di Dio? Vedete quanto la società di oggi vuole distogliere i bambini dalla preghiera, dalle cose sacre, mentre li stressa anche con la scuola, ma con gli sport, con le attività, devono essere super bambini su tanti altri aspetti. Sulla preghiera no, è troppo, no, si stancano, ma quando mai? Ma quando mai? Vedete, siamo proprio ridicoli. Siamo senza fede. Siamo senza fede. Ecco perché l'angelo insegna proprio a questo: mio Dio, credo. Ti chiedo perdono, mio Dio, per coloro che non credono. Ecco, poi abbiamo qualche minuto ancora. La seconda apparizione, ancora grandiosa, possiamo dire, per il contenuto. Era passato parecchio tempo. La seconda apparizione dovette accadere nel cuore dell'estate, parecchio tempo, qualche mese. Ecco. La seconda, ecco, nel cuore dell'estate, nelle giornate più torride, quando si rientrava con i greggi a metà mattina per uscire di nuovo sul tardi. Erano pastorelli, i bambini, quindi facevano così: uscivano presto la mattina, a metà mattina ritornavano per non stare a mezzogiorno alle 2 sotto il sole, e poi, ecco, quando era un po' più fresco, riuscivano. Andavamo così a trascorrere la siesta sotto l'ombra degli alberi che stavano attorno al pozzo di casa. Ancora si può visitare questo luogo bellissimo, no? Il pellegrinaggio a Fatima, anche perché per queste, sia per il santuario, il luogo dell'apparizione della Madonna, la grande piazza di Fatima, ma anche per questi altri posti. È appunto il pozzo dell'apparizione dell'angelo. Che cosa succede? Stavano riposando quando all'improvviso vedemmo lo stesso angelo vicino a noi. Ma sentite un po' questo angelo cosa dice a questi bambini, ricordate, bambini. Cosa fate? Un rimprovero. Cosa fate? Pregate, virgola. Pregate molto, quindi due volte. Pregate, pregate molto. Poi aggiunge, i cuori di Gesù e di Maria hanno su di voi disegni di misericordia. Offrite senza sosta all'Altissimo preghiere e sacrifici. Offrite senza sosta all'Altissimo preghiere e sacrifici. Senza sosta, vedete? Voi mi direte, è crudele questo angelo, ma insomma, ma come si permette? Ha dei bambini, ma non si fa così. Vedete la pedagogia nostra come falsa? Quei bambini erano in grado, avevano una grazia particolare. Certamente non è che bisogna, esigere questo da tutti. Quei bambini potevano, l'angelo, ecco, l'angelo mandato da Dio conosce. Ecco ciò che uno può o non può, secondo la grazia di Dio. Dunque, ecco, quest'angelo a loro chiede così: offrite senza sosta all'Altissimo preghiere e sacrifici. Il messaggio è per tutti. Ora questo messaggio è arrivato a noi. Dobbiamo sempre chiederci, ma se dei bambini poterono fare quello che hanno fatto, assecondando la volontà di Dio, si impegnarono davvero tanto e adesso lo vediamo. Ma noi che siamo più grossi, più grandi, più maturi, più saggi, più sapienti, eccetera, è possibile che noi non possiamo fare almeno altrettanto, se non molto di più? Giustamente, razionalmente dovremmo dire noi possiamo fare molto di più di quei bambini. Certo, erano bambini. Allora, anche a noi oggi chiede il Signore, offrite senza sosta all'Altissimo preghiere e sacrifici. Ma ancora prima, vedete, li esorta. Cosa fate? Pregate, pregate molto. Pregate, pregate molto. Stiamo vedendo il primo comandamento, no, con Padre Pio, doveri verso Dio, Padre Pio che fa, insegna a pregare. Ecco, vedete, siamo nella stessa linea. Pregate, pregate molto, dice l'angelo. Pregate, pregate molto. Doveri verso Dio, primo comandamento. Quanto tempo preghi? Quanto tempo dedichi a Dio nella tua vita? Perché poi la tua vita è fatta di tante cose. Però ogni giorno, appunto, quante dice, ah, dico un Padre nostro al giorno e un'Ave Maria. Punto. Quindi voglio dire un minuto. Un minuto. Per dire un Padre nostro ci vuole un minuto. Un Padre nostro e un'Ave Maria, un minuto. È tutto qua, un minuto al giorno. Un minuto al giorno. In 10 giorni preghi 10 minuti? Ma veramente? Pregate, pregate molto. Offrite senza sosta all'Altissimo preghiere e sacrifici. Offrite senza sosta preghiere e sacrifici. E i bambini dicono in che cosa e in che modo dobbiamo sacrificarci? Domandò Lucia. Di tutto ciò, risponde l'angelo, di tutto ciò che vi è possibile, offrite un sacrificio come atto di riparazione. Di tutto ciò che è possibile. Offrite un sacrificio come atto di riparazione dei peccati con cui egli è offeso e di supplica per la conversione dei peccatori. Attirerete così la pace sulla vostra patria. Io sono il suo angelo custode, l'angelo del Portogallo. Soprattutto accettate e sopportate con sottomissione le sofferenze che il Signore vi manderà. Quelle parole dell'angelo si erano impresse nel nostro spirito come una luce che ci aiutava a capire quanto Dio ci amasse e desiderasse essere amato. Il valore del sacrificio ci aiutò a capire e quanto gli fosse gradito e avesse in se stesso il potere di convertire i peccatori. Vedete Lucia come capì subito, no? Era una ragazzina. Capì interiormente queste cose, incredibile. Per quelle parole dell'angelo, quella presenza angelica. Capire il valore del sacrificio e quanto fosse gradito a Dio e quanto fosse il potere del sacrificio unito alla preghiera per convertire i peccatori. Perciò da quel momento cominciammo, dice Lucia, a offrire al Signore qualunque cosa ci potesse mortificare, ma senza preoccuparci di cercare particolare mortificazione o penitenza, eccetto quella di passare ore e ore prostrati per terra a ripetere la preghiera dell'angelo che ci aveva insegnato. Fatima, Fatima, vedete che roba. Poi c'è una terza apparizione dell'angelo, ma adesso il tempo è già passato, quindi vi lascio, ecco, vi faccio di nuovo vedere per chi si collega più tardi questo testo, la storia di Fatima, scritta da Lucia de Donnello Castello della Casa Mariana Editrice. Quindi potete chiederlo alle suore anche della radio, sono collegate anche con la casa editrice. Abbiamo letto dalla pagina 67 qualche pagina a proposito della preghiera per trovare ancora una spinta a aumentare lo spirito di preghiera, lo spirito che davvero ci fa mettere in pratica il primo comandamento. Io sono il Signore tuo Dio. Ecco, allora vedete la preghiera dell'angelo, mio Dio, io credo, adoro, spero, vi amo, vi domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano, non mi amano. Poi l'angelo dice, offrite di ogni cosa che potete un sacrificio al Signore per la conversione dei peccatori. I cuori di Gesù e di Maria sono attenti alle vostre preghiere, le vostre suppliche, i vostri sacrifici, e loro capirono il potere della penitenza per la salvezza dei peccatori. Beh, allora facciamo anche noi nostri questi insegnamenti, senz'altro. E allora riceveremo tanto rinnovamento nella vita cristiana. La preghiera, chi prega si salva, chi non prega si danna. Chi prega poco sta in grave pericolo. Allora, preghiamo molto e vedremo davvero tanti benefici che la preghiera farà per ciascuno di noi. In particolare, raccomando, la preghiera eucaristica, la preghiera mariana. Ricordo che nell'apparizione a Santa Caterina Labourè, la Madonna che le ha consegnato appunto la medaglia miracolosa, la Madonna dice proprio che ai piedi del tabernacolo si ricevono grazie infinite. Grazie senza numero. Dunque, passate tanto tempo ai piedi di Gesù sacramentato e così sia. Benissimo. Allora, adesso concludiamo e facciamo la preghiera e poi vi do una benedizione. Nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Cuore Immacolato di Maria, prega per noi. Il Signore sia con voi. Per intercessione dell'Immacolata, vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. A presto. Ave Maria.